Storie di donne nella storia. Hildegarda di Bingen. Piuma abbandonata al vento della fiducia di Dio. Così si definisce. Il suo nome significa protettrice delle battaglie e ne rimane fedele per tutta la sua vita, dandosi un obiettivo fondamentale: scuotere gli animi e le coscienze del suo tempo. Senza timore conferirà con vescovi e abati, nobili, principi e anche imperatori. Arriverà addirittura ad essere autrice di una delle prime lingue artificiali che utilizzerà per fini mistici. Preparatevi a conoscere l'intrepida vita di Hildegarda di Bingen. Nata nell'estate del 1098 da una famiglia nobile, è l'ultima di 10 fratelli e a causa della sua salute alquanto cagionevole viene mandata presso l'abbazia di Diesebodenberg. Qui viene educata da una giovane aristocratica, Jutta von Sponheim, che si era ritirata a vita da monastero. Hildegarda prende i voti nel 1112 e alla morte di Jutta le succederà come priora, magistra, nella comunità di consorelle che facevano parte del monastero maschile di San Disibondo. Ma prima di caricarsi di questa responsabilità, Hildegarda ha un cedimento fisico che la obbliga a letto. Siamo nel 1136 e la monaca ha 42 anni. La voce divina, come la chiama lei, è una narrazione potentemente visuale. In questa luce vede e custodisce nella memoria, sperimenta e conosce la verità avviando uno stile che si compone di immagini, colori e simboli. Ma Hildegarda sa che la Chiesa era contraria a qualsiasi forma di misticismo, guardando con sospetto chi diceva di avere visioni o profezie da rivelare. Così, cosciente del rischio che avrebbe corso raccontando ciò che vedeva e sentiva, tiene tutto per sé, fino a che il malessere che la sta allettando non si rivela alla luce vivente, che la intima a scrivere ciò che le aveva mostrato in quegli anni, sottolineando che l'unico modo che aveva per riprendersi la vita in mano era seguire la strada che era stata decisa per lei. In quanto donna, Hildegarda non aveva il permesso di divulgare il suo sapere e così chiede aiuto e protezione a Bernardo di Chiaravalle. Gli racconta tutto con umiltà e come creatura al servizio di Dio. È convincente, tanto da spingere Bernardo ad incoraggiarla a rivelare le sue visioni, procurandole addirittura il favore di Papa Eugenio III, che nel 1147 leggerà i suoi scritti al Concilio di Treviri, offrendole quindi l'autorizzazione di predicazione. Nel 1150, dato l'aumento del numero di novizie, Hildegarda fonda il monastero femminile di Rubersberg, a Bingen. Piccola parentesi, le sue rovine sono state visitabili fino al 1857, poi fece posto ad una ferrovia. Nel 1165 poi fonda un'altra abbazia, tuttora visitabile, ad Aibingen, in cui sono visibili dei meravigliosi affreschi che narrano i momenti più importanti della vita della badessa. Hildegarda preferisce una vita di predicazione aperta verso l'esterno piuttosto che la clausura, e nell'arco di 21 anni, tra il 1157 e il 1170, intraprende ben 4 viaggi pastorali, predicando a Colonia, a Treviri, a Liegi, Metz, Würzburg e Magonza. Io sono un essere senza istruzione e non so nulla delle cose del mondo esteriore, ma è interiormente nella mia anima che sono istruita. Hildegarda non è solamente una visionaria. Come dice in un articolo Maria Teresa Fumagalli, i suoi scritti parlano, oltre che di teologia, soprattutto di quella che nel secolo XII si chiamava filosofia della natura, poi diventata fisica, della formazione del cosmo, delle qualità delle cose e degli eventi fisici e di etica, condividendo gran parte del sapere e delle fonti dei suoi contemporanei maestri a Chartres, a Parigi. Oltre alla Bibbia e agli scritti dei padri, la badessa di Bingen conosceva teorie filosofiche e mediche antiche e perfino ermetiche, giunte a lei per vie che restano a noi ancora ignote. Hildegarda afferma che tutta la filosofia che nasce in Abramo si realizza attraverso la ragione e che lei, senza aver ricevuto istruzione e senza scuola, ha compreso gli scritti dei profeti e anche dei filosofi. Nelle sue tre opere visionarie profetiche, Scivias, Liber Divinarum Operum e Liber Vitae Meritorum, espone la sua teologia, dalla creazione del mondo alla caduta di Abramo, della fondazione della Chiesa e dei sacramenti, mette al centro del cosmo la figura dell'uomo alato, simbolo di divinità eterna e operante nel mondo, per arrivare a illustrare un mondo simbolico ricco di analogie con gli aspetti della cultura medievale, riflessioni che vogliono offrire la speranza di un accesso al divino che passa attraverso l'umana ragione e l'umana virtù. Mio è il soffio della parola risonante attraverso la quale la creazione nasce all'essere. Non si ferma qui Hildegarda. Espone teorie particolari e sorprendenti per l'epoca, come l'analisi della differenza del temperamento melanconico nell'uomo e nella donna. Sentite cosa dice nella sua esposizione della dottrina antica dei quattro umori e caratteri. L'eccesso di umore melanconico nell'uomo provoca lussuria e frenesia. Amaro, avido, privo di saggezza, carico di senso di morte, l'uomo melanconico desidera le donne ma non le ama e le assale come un lupo di notte o un vento impetuoso che scuote le case. Il suo abbraccio non dà tenerezza. La donna melanconica è poco resistente e i suoi pensieri mutevoli vagano qua e là. Dopo aver fatto l'amore si sente sfinita e non sa parlare con dolcezza agli uomini che non ama veramente nel profondo del cuore e che quindi si allontanano da lei. Talvolta il piacere dell'amore la invade, ma per breve tempo, e subito lo dimentica. Vive meglio, più forte e sana se non si sposa. Notevole è anche la valutazione acuta e positiva dell'amore fisico fra uomo e donna, anche qui distinti nel piacere. L'amore dell'uomo è un ardore simile ad un incendio che divampa nel bosco. Quello della donna somiglia al caldo tepore che viene dal sole e fa crescere i frutti. A queste opere se ne aggiungono altre, alcune delle quali frutto di uno studio tanto approfondito quanto come il Liber Subtilitatum Diversarum Naturarum, in seguito diviso in Fisica e Causae et Curae. Il primo è a carattere enciclopedico, fisico, naturalistico. Il secondo a carattere medico, fisiologico, Come detto, Hildegarda ha anche creato una lingua artificiale. Non è ben chiaro se il suo era un intento di generare una lingua universale che unisse tutti gli uomini. In ogni caso, scrive una sorta di glossario di 1011 parole e può essere considerata una parziale rilessificazione della lingua latina, un riadattamento insomma della grammatica latina esistente con un nuovo vocabolario. Oggi è accettato che la lingua ignota di Hildegarda sia stata concepita come un linguaggio segreto dettatole dal divino, e lei, insieme a San Pio X, è considerata la patrona degli esperantisti. A Hildegarda, poi, dobbiamo anche una nuova accezione della parola latina viriditas, che significa vigore, freschezza, vivacità giovanile. Derivando dalla parola che indica il colore verde, adesso è idealmente legato tutto ciò che rappresenta una crescita vitale, forza e vigore. Ma la nostra monaca la utilizza per indicare un'energia spirituale addensata e ancora inespressa nei germogli di colore verde e che lei approfondisce in vari campi di studi. Da non dimenticare, poi, ci sono le 308 questioni sottoposte a Hildegarda dai monaci di Villers. Le risposte a tali domande, che vertono sull'ordine e sull'essenza della creazione, sul rapporto che lega Dio agli uomini, sul concetto di corpo, anima e angelo, sono tutte raccolte nel trattato Solutiones Triginta Octo Questionum. Hildegarda non si ferma nemmeno davanti alla potenza di un imperatore. In contatto epistolare con l'amico Bernardo di Chiaravalle, sfida apertamente con parole durissime l'imperatore Federico Barbarossa, che fino a quel momento era stato per lei un protettore. Ma davanti all'opposizione del sovrano di due antipapi ad Alessandro III non c'è amicizia che tenga, e il De Garda non gli risparmia una ramanzina. Federico non si vendica, ma taglia tutti i ponti che lo legano alla badessa. Nell'ottobre del 2012, Benedetto XVI la proclama dottore della Chiesa Universale, attribuendole un grande significato per il mondo di oggi e una straordinaria importanza per le donne. Citando il Papa, in Hildegarda risultano espressi i più nobili valori della femminilità, perciò anche la presenza della donna nella Chiesa e nella società viene illuminata dalla sua figura. Nella concezione di una conoscenza che si muove dai cinque sensi in direzione della fede in Dio, Hildegarda si muove basandosi unicamente sulle proprie visioni profetiche, sul discernimento spirituale e i carismi ispirati da Dio. Ecco un suo pensiero. L'uomo, infatti, è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, affinché agisca tramite i cinque sensi del suo corpo. Grazie ad essi non è separato ed è in grado di conoscere, capire e compiere quello che deve fare. E proprio per questo, per il fatto che l'uomo è intelligente, conosce le creature e così attraverso le creature e le grandi opere, che a stento riesce a capire con i suoi cinque sensi, conosce Dio, quel Dio che non può essere visto se non con gli occhi della fede. Guarda il cielo, guarda il sole e le stelle, osserva la bellezza della natura e adesso rifletti. Quanto grande è il diletto che Dio dà all'umanità con tutte queste cose. La natura intera è a disposizione dell'umanità. Dobbiamo lavorare insieme a lei, perché senza di essa non possiamo sopravvivere. Hildegarda muore a 81 anni il 17 settembre 1179 a Bingen am Rhein, giorno che diverrà poi quello della sua venerazione come santa. Quel giorno, secondo il monaco Teodorico, avviene un segno prodigioso. In cielo apparvero due archi luminosissimi, coprivano un grande tratto e si stendevano verso i quattro punti cardinali. Nel punto di incontro dove i due archi si incrociavano brillava una chiara luce lunare. In questa luce si vede una croce rilucente di rosso, che dapprima era piccolissima e poi assunse dimensioni gigantesche. La storia di Hildegarda è la storia di una donna che senza sapere nulla ha saputo dare molto. Ha offerto tutta se stessa al sapere e al mondo ha dedicato la sua vita. Una nobile, una monaca, una badessa, una donna. Hildegarda, la storia di una donna nella storia. Come sempre, nella descrizione dell'episodio trovate sitografia, bibliografia e il link di un episodio del professor Barbero che parla proprio di Hildegarda. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie, alla prossima!